Fratello Giuseppe, ho delle domande sui capitoli 2 e 3 del libro dell'Apocalisse e grazie per rispondermi.
Gloria al Signore.
Dicevi prima che questi capitoli hanno anche un significato profetico.
Sì.
Ci puoi dire qual è questo significato?
Beh, hanno un significato profetico, diciamo, di chiesa in chiesa, perché se erano solo,
Che significa questo?
se erano lezioni solamente per le sette chiese in Asia Minore, che sarebbe Turchia di oggi, se erano solo lezioni spirituali, sarebbero state in un'epistola, come ci sono tante epistole nel Nuovo Testamento. Invece il Signore le ha messe nel libro più profetico di tutta la Bibbia, che è l'Apocalisse. Come mai? Perché sono sette chiese profetiche.
In che senso sono queste chiese profetiche?
Beh, guarda, nel senso che i messaggi dati alle sette chiese senza dubbio si applicavano alla lettera alle sette chiese letterali, materiali che esistevano a quel tempo in Turchia, in Asia Minore.
Ok.
Oggi ci sono solo le rovine, si vedono le rovine di queste sette chiese. Allora, diciamo, le lezioni si applicavano a quel tempo alle chiese, per filo e
Sì.
per segno, però dentro c'è anche un messaggio intrinseco, profetico, per le sette ere degli ultimi 2000 anni della storia mondiale cristiana. Sì.
Vero? E perché l'era cristiana c'ha solamente 7 ere?
Perché il Signore le divise così. E
Ok.
perché anche se tu adesso vedi i passi che adesso studieremo velocemente, vedrai che sono sette passi per arrivare dal tempo di questa profezia che è stata data nel 96 d.C. fino ad oggi. Beh,
E qual è la prima tappa? Ok.
la prima è la prima chiesa, la chiesa di Efeso, va bene, che il Signore dice attraverso Giovanni, dice alla chiesa: tu hai lasciato il tuo primo amore.
E qual è il significato profetico di questo?
E il significato è che nel 96 d.C. le chiese cominciavano a sbandarsi.
Già.
Sì, certo, infatti se tu semplicemente vedi queste sette chiese, diciamo, una è buona, ha superato la prova, solamente una, è quella di Filadelfia.
Sì.
Una era buona, poi era ancora da provare,
Sì.
la sette è stata, e cinque erano, diciamo, chi più, chi meno, fuori binario. Quindi cinque su sette già erano sulla cattiva strada, capisci? E quindi queste chiese, tutte appartenenti al primo secolo, avevano lasciato il loro primo amore nella maggioranza.
Allora, la prima tappa è questa, che avevano lasciato il primo amore, la prima chiesa, ma io pensavo sempre che la prima chiesa è la più plena di coraggio, che attaccava
Beh,
evangelizzando.
c'era di tutto, c'erano le chiese buone, ottime, vittoriose, le chiese che perdevano. Per esempio, c'era la chiesa di Corinto che era abbastanza nella confusione, che lì si ubriacavano durante la comunione. C'era la chiesa di Galati che volevano tornare alla circoncisione, e quindi ci sono le persone che Giovanni parlava sulla sua epistola, epistola di Giovanni, ci sono tre epistole, quindi la terza epistola parla di una chiesa, diciamo, fuori binario, e molte erano chiese fuori binario a quel tempo.
Ok.
Quindi tutte rappresentate nell'insieme, nella maggioranza, avevano lasciato il loro primo amore, quindi il messaggio che Gesù dà alla chiesa di Efeso si applica al primo secolo della chiesa cristiana, che diciamo è dalla risurrezione fino al 100 d.C. La chiesa che lascia il suo primo amore, il Signore gli dà anche una rimprova molto pesante, una rimproverata, gli dice: se tu non ti penti, io verrò e rimuoverò il candelabro dal suo posto. Quindi i sette candelabri rappresentano le sette chiese,
Sì,
quindi
sì.
avrebbe chiuso la chiesa, distrutta, permesso persecuzione, eccetera. Va
Come
bene?
sai che prima chiesa è fino a 100 dopo Cristo?
Beh, lo sappiamo diciamo, dalla situazione storica, va bene? Quindi, diciamo, la chiesa è andata raffreddandosi, cominciando dalla persecuzione dal primo secolo, che è la persecuzione di Nerone contro i cristiani, che c'era persecuzione, sono andati un po' raffreddandosi, capisci?
Ok.
Quindi questo Efeso rappresenta il primo secolo.
Ok.
Quindi possiamo passare alla seconda
Sì,
chiesa.
qual è? Qual è la seconda
La
tappa?
seconda chiesa, che sarebbe il secondo stadio nel corso di 2000 anni, parte dall'anno 100 fino all'anno 313.
E come mai tu sai questi anni, Giuseppe?
Me lo sono sognato, inventato.
Sì, sì, da dove?
Lo so perché basta guardare le tappe storiche.
Allora perché... tu prendi questi capitoli e li metti insieme alla storia del cristianesimo.
Sì, perché vedi, esatto, perché vedi, la storia cristiana insegna che la seconda chiesa è quella di Smirna, va bene? Apocalisse del capitolo 2, dall'8 all'11. Questo ricopre, ripeto, dall'anno 200 al 313. Ora, c'è una profezia in questa chiesa che si applicava alla chiesa stessa, però che si applicava anche a questa chiesa di questi secoli, di questi due secoli.
Ok.
Allora, tu lo puoi leggere, Apocalisse 2:10, se vuoi.
2:10, sì. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
Quindi qui vediamo questi 10 giorni, questo numero 10, e guarda caso, non è coincidenza che la prima chiesa cristiana dei primi 3 secoli ha attraversato 10 persecuzioni principali. Uh-huh. Quindi la storia cristiana riconosce che le persecuzioni maggiori sono state 10, nel numero di 10.
Uh-huh. E questa è la seconda etapa?
E questa è la seconda era, chiamiamola così.
Uh-huh. La seconda era
della Chiesa è quella di Smirna, che è appunto dal primo secolo, la Chiesa che ha perso il suo primo amore e che poi l'amore lo ha riacquistato e grazie alle persecuzioni. Perché quando la Chiesa perde il suo primo amore, come la Chiesa oggi, che oggi siamo nell'era della Chiesa dell'apostasia, ha perso l'amore per il Signore e l'ha sostituito per l'amore per il denaro, per la televisione, per il mondo e per lo sport, comprarsi la casa, avere un lavoro, avere un diploma, avere una macchina, avere bei vestiti e segregare la fede un'oretta alla settimana sedendo su una panchina a scaldare una panchina. Quindi il Signore per questo manderà l'Anticristo a distruggere la Chiesa di oggi, sta arrivando. E allora la Chiesa si sarà ridotta in ginocchio, sarà portata in ginocchio a ricercare di nuovo il suo Dio, a ricercare la faccia di Dio. Quindi in questi secoli Dio ha permesso 10 persecuzioni per purificare la Chiesa.
Come mai tu dicevi che due to the persecutions,
sì, dimmi pure in inglese.
Due to the persecutions,
per via della persecuzione,
they were actually going back to their first love. How
sì,
can that
sono
be?
Stati purificati e portati, perché la persecuzione genera purezza di fede.
Come mai?
La persecuzione, quando tu sei perseguitato, adesso stai per arrivare il marchio della bestia, quindi tortureranno i cristiani, li imprigioneranno, li uccideranno e gli offriranno l'alternativa che nell'inizio della Chiesa mondiale, cioè 2000 anni fa, si trattava di adorare l'imperatore romano ed eri salvo. E adesso si ripeterà la storia, si tratterà di adorare l'imperatore mondiale, chiamato il leader mondiale, l'anticristo che arriverà, e chi lo adora l'anticristo e accetta la sua politica, cioè il marchio della bestia, allora avrà salva la vita, però Apocalisse 14 dice che si va all'inferno ricevendo il marchio della bestia.
Ma come mai, che succede dentro di una persona quando è perseguitata, che questo le aiuta nella fede? Perché?
Tu immagina questi qui di Smirna che sono stati 10 giorni imprigionati, torturati, poi magari gettati probabilmente ai leoni, alle bestie o crocifissi. 10 giorni di tortura e di tribolazione, cosa fai?
Preghi.
Preghi, infatti preghi. La cosa che la Chiesa non sta facendo oggi, le preghiere di oggi sono passive, senza opere. Uh-huh. Però queste qui erano preghiere con opere, cioè di sopportare la tribolazione.
Uh-huh. E questo ti aiuta a ritornare alla tua prima amore?
Sì, guarda, se tu leggi 1 Pietro 1:7.
1 Pietro 1:7. 7.
La persecuzione genera fede.
Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo.
Quindi non ha importanza quando è caldo il fuoco, quanto è lunga la persecuzione, la fede vera diverrà sempre fede migliore, come l'oro.
Grazie,
tu,
Gesù.
Con più tu fai bollire l'oro fuso, con più diventa puro.
Alleluia.
Fino ad arrivare al massimo 24 carati, va bene, che tutte le scorie cominciano a galleggiare, l'orefice le toglie e rimane solamente il liquido oro puro 24 carati.
Grazie,
quindi
Gesù.
Il, se la nostra fede è vera, non ha importanza che torture, che persecuzioni, ti verrà solamente fede migliore.
Alleluia, grazie Gesù, molto chiaro, è molto interessante tutto questo.
Amen. Quindi per esempio qui Smirna, Apocalisse 2:10 dice: avrai tribolazione 10 giorni, sei fedele fino alla morte, darò una corona di vita.
Alleluia.
Capisci, vedi, la corona viene data se siamo fedeli fino alla morte. Quindi non è
se superiamo
che,
la prova,
come certi falsi profeti dicono, siamo sotto la grazia, siamo predestinati, quindi possiamo far niente per il Signore, scaldare una panchina in chiesa, non fare niente, dare 4 monete in chiesa, così, e fare niente per Gesù. Non sono chiamato, ma neanche sei chiamato alle benedizioni, però.
È vero.
Perché la corona dice, viene data a chi è fedele fino alla morte. Quindi non si tratta della salvezza qui, si tratta della corona, cioè come dice Apocalisse 5:10, che il Signore ha fatto alcuni di noi come re e sacerdoti, regneremo per sempre con il Signore.
Allora si tratta della ricompensa.
Apocalisse 20 verso 4, Apocalisse 3 verso 21, sono le ricompense e le benedizioni eterne. Il regnare sul trono di Cristo, Apocalisse 3, 21, viene dato per opere, opere in Cristo. Non è per grazia, per il sangue del Calvario, quello è solo per la salvezza.
Dio ci aiuti. Allora, qual era la prossima era della Chiesa?
Prossima era, andiamo a Pergamo, Apocalisse 2, dal 12 al 17, e questo ricopre gli anni, il periodo storico, 313 all'800.
E tutto questo te lo sai della storia del cristianesimo, tutti questi dati?
Sì, ho diviso la storia del cristianesimo e ho scoperto che sono, diciamo, sono 7 ere. Uh-huh. Quindi questa è la terza era e la terza Chiesa.
E l'anno anche?
L'anno sì, perché ci sono due caratteri, due situazioni, due eventi importantissimi. Uno è 313 e l'altro è nell'800.
E qual è questo evento?
313 è quando la Chiesa è stata legalizzata da Costantino, l'imperatore il grande.
Ma questa è una buona cosa?
Sì e no.
Perché?
Sì e no. E l'800 è stato quando è successo un evento importantissimo nell'800. Va bene, che la Chiesa è peggiorata di molto, è diventato il sacro romano impero, quindi è diventato il mondo praticamente. C'erano sempre dei fedeli dentro che amavano il Signore, che scaldavano panchine, diciamo, non erano attivi, però erano credenti sinceri, come ce ne sono molto oggi. Quindi la terza era dal 313 all'800, e se puoi leggere, guarda, l'Apocalisse 2:14, questo passaggio dall'Apocalisse 2, dal 12 al 17, legge solamente il 14.
Ok, ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac il modo di fare cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare.
Capisci? Qui sta dicendo che il peccato di questa chiesa era che alcuni mantenevano la dottrina di Balaam.
E qual è la dottrina?
La dottrina è che Balaam, corrotto dei soldi di Balac, il re di Moab, doveva maledire Israele, cioè praticamente rappresenta, diciamo, le false dottrine. Rappresenta più precisamente l'amore per il denaro. La dottrina di Balaam è il denaro, che per denaro è disposto a maledire Israele. Oggi ci sono pastori e preti che per denaro maledicono il cristianesimo, nel senso che aprono la porta al diavolo, alle false dottrine. Capisci?
Sì, capisco.
Quindi praticamente poi Gesù dice che ha insegnato a Balac, re di Moab, a mettere pietra d'inciampo davanti a Israele e a mangiare le cose sacrificate agli idoli, a commettere fornicazione. Cioè oggi molti pastori, ma specialmente avevano cominciato in questa era, 313 all'800, cominciavano, come oggi è molto popolare, a mangiare le cose sacrificate agli idoli. Ma questo bisogna tradurlo spiritualmente. Cosa vuol dire mangiare cose sacrificate agli idoli? Vuol dire condividere, cibarsi spiritualmente delle cose che il mondo sacrifica a Satana.
Allora sono contaminati con il mondo?
Certamente. Oggi è cominciato appunto dal momento che la Chiesa è stata riconosciuta ufficiale, non era più perseguitata, la fede non veniva più purificata e si è andata addormentandosi sull'impero romano, è diventato parte dell'impero romano, infatti alla fine si è chiamato Sacro Romano Impero, quindi Roma entra nella Chiesa neanche se ne accorta.
Vuoi dire la politica di Roma entra nella Chiesa?
Tutto è entrato, il legalismo, la politica, i soldi, il potere, la corruzione, l'omosessualità, la pedofilia, l'ingordigia, l'egoismo, come si vede oggi nella maggioranza delle chiese.
Sì.
Le chiese nazionali in Germania sostenevano Hitler, i cari evangelici, i cari cattolici in Italia cooperavano con Mussolini, eccetera, tutte le nazioni in Inghilterra, in Russia, le chiese nazionali hanno sempre leccato i piedi ai leader anticristo.
Sì.
È così, insomma.
Sì, è chiaro.
Lustrano le scarpe a qualunque anticristo al governo. Perché soldi, la dottrina di Balaam, che per soldi era disposto a fare quello che il diavolo voleva. Sì. Oggi le chiese nazionali per soldi, per convenienza, perché il governo vuoi gli costruisce una chiesa, vuoi gli dà una pensione, vuoi li protegge politicamente, eccetera, praticamente oggi le chiese nazionali sono diventate un organo dello Stato e non possono neanche dire una mezza parola contro il governo. Okay? Invece la prima chiesa si rifiutava di adorare l'imperatore romano e per questo venivano uccisi.
Sì. Capisci? Per conservare la vera fede.
Sì, la prima chiesa non era riconosciuta da Roma, la prima chiesa era perseguitata da Roma a intervalli. Oggi invece le chiese nazionali, per paura di essere perseguitati, leccano i piedi ai politici.
Sì, è vero.
Letteralmente, proprio di una cosa, parlano sempre a favore del governo, non importa se il governo è nazista, se è fascista, se è capitalista, se Obama...
Se legalizza l'avorto.
Se Obama in America, se Putin in Russia, non importa, Merkel in Germania, sono tutti un branco di atei, che non gli interessa niente di Gesù Cristo, anche se si fa una segna della croce, bla bla, e tutto così, però... cioè il solo unico vero cristianesimo è quello che produce Cristo, non quello che si copre, non il lupo che si copre di una pelliccia, di una pelle di pecora, mi segui?
Produce Cristo attraverso dell'evangelizzazione.
Attraverso l'evangelizzazione.
Amen.
E il fatto è che queste chiese nazionali tutto fanno tranne che evangelizzare i perduti, evangelizzano, ma come i farisei. Sempre la solita gente seduta a scaldare panchine. Invece Gesù andava nelle strade, andava nelle prostitute, andava dai pubblicani, andava dai peccatori ed era criticato dalla religione nazionale. A quei tempi si chiamavano i farisei, oggi hanno nomi diversi, sempre farisei. All'interno di queste chiese ci sono credenti sinceri, però le organizzazioni sono nelle mani di Satana. Appunto, cominciata nel 313 e continuato sempre avanti, fino all'800 ha fatto un salto di qualità in peggio.
E questa è la prossima era?
La prossima era che ci porta alla chiesa di Tiatira, la quarta chiesa, che è questa Apocalisse capitolo 2, 18 al 29, ed è l'era storica dall'800 al 1054. Tu mi chiedi perché 1054?
Ti chiedo sempre.
Ottima,
perché?
Ottima domanda, come mai non l'hai fatta?
Perché ogni chiesa ti ha chiesto perché questa data?
Io ho fatto, stavolta ti ho preceduto in balzo.
Sì.
Quindi salto in lungo, forse salto più di
allora,
te.
Allora, perché questa data, fratello Giuseppe?
Allora, perché questa data? L'Ottocento, io ho scelto l'Ottocento perché l'Ottocento è quando Carlo Magno ha dato l'impero all'impero, diciamo la parte più importante dell'Europa, Carlo Magno ha conquistato e poi l'ha offerto al Papa.
Allora la politica è entrata nella Chiesa?
Assolutamente, la Chiesa è diventata politica. Prima era il 90%, qui è diventata il 99%. Capisci? Quindi Alessandro Magno, che tra l'altro era un re benigno, non era un assatanato, era diciamo un cristiano medio come tanti altri, un cristiano sincero, va bene, a me mi è sempre risultato molto simpatico, tra l'altro. Però, attenzione, questo è sempre un politico.
Sì.
Ok? E quindi ha conquistato, diciamo, i franchi, cioè la Francia, la Spagna, parte della Germania, eccetera. Poi, e l'ha offerto al Papa, quindi è diventato l'impero europeo. Capisci?
Sì.
Offrendolo al Papa, il Papa nomina lui il re del Sacro Romano Impero. Capisci? Il Papa si tiene il diritto... l'autorità di nominare i re, di benedirli, di ungerli, eccetera, eccetera. Capisci? Infatti, quando lui scomunicava un re, il regno gli crollava, le persone continuavano ad andare in chiesa, però lui perdeva i fedeli, e per cui i re dovevano umiliarsi, andare in ginocchio al Vaticano, a Roma, a inginocchiarsi e chiedere perdono.
E che c'entra questo con la chiesa di Tiatira?
Dunque, la Chiesa di Tiatira sarebbe il cristianesimo mondiale, diciamo, cominciando dal IX secolo, anno 800, fino al XI secolo, esattamente l'anno 1054. Perché 1054? Perché nell'Ottocento comincia ufficialmente a chiamarsi proprio Sacro Romano Impero. Cosa c'entra Roma con Cristo? Niente, tranne che ha perseguitato i cristiani, quindi non c'entra a che fare. La lingua latina c'è a che fare con la Bibbia? Zero. Tranne che i latini perseguitarono e uccidevano i cristiani, quindi non c'entra proprio niente. False dottrine.
Sì, però la Chiesa di Tiatira dice la profondità di Satana. Non cioè, avete conosciuto la profondità. Allora, qual è il significato della Chiesa di Tiatira con l'etapa storica del cristianesimo del quale tu ci parli?
Beh, significa che, guarda, perché non leggi, guarda, Apocalisse? Guarda, leggi Apocalisse 2, dal 20 al 23.
Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezebel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Gli ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi dalla sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono dalle opere che ella compie. Metterò anche i morti ai suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere.
Quindi capisci, qui ci troviamo davanti a una chiesa, Tiatira, che praticamente è l'anno dall'800 al 1054 questo, è molto peggiorata, praticamente è quasi non assomigliava alla chiesa iniziale.
Sì, sì,
qui
è vero.
Fate entrare questa donna, Jezebel, magari è esistita veramente nella prima chiesa, può darsi che invece era un titolo che il Signore gli ha dato, perché Jezebel era... E, diciamo, era la moglie di Ahab, l'orribile anticristo, antidio, re israeliano, ebreo, che perseguitava insieme a sua moglie Jezebel, perseguitava e uccideva i profeti, perseguitava Elia, quindi è un nome orribile. Mi meraviglierei che ci fosse stata una donna nella chiesa che si chiamasse così.
Sì.
Quindi può darsi che sia stato... Poteva darsi che sia stato un nome simbolico che Gesù qui voleva indicare, che c'era una donna o insomma uno spirito che stava spargendo false dottrine. E i suoi figli, che Gesù dice ucciderò i suoi figli, può darsi che significasse i falsi, i discepoli che seguivano le false dottrine in questa chiesa.
Sì.
E che Gesù li ha messi a morte. Può darsi questo, può darsi che erano letterali, non lo sappiamo, uno o l'altro è la stessa cosa. Ora, applicato a questo IX secolo fino all'XI secolo, qui vediamo che, diciamo, la Chiesa diventa lì il Sacro Romano Impero. Quindi il mondo entra ancora più potentemente nella Chiesa e la Chiesa nel mondo, praticamente sono a letto insieme, diciamo, sono a braccetto.
Spiritualmente
hanno, capisci... È come se ci hanno rapporti intimi coi demoni, capisci? Quindi orribile, e non c'entra a che fare con la sposa di Cristo. Infatti lo vedi oggi, le chiese nazionali,
sì, è vero.
Diciamo, tutto gira intorno ai soldi, al potere, all'edificio, eccetera. Protestanti, cattolici, di qualunque, di tutte le chiese, è un, diciamo, un abominio quello che succede oggi. Grazie a Dio che ci sono delle pecorelle sincere, dolci, amorevoli, dentro, imprigionate, pecorelle che sono terrorizzate da queste false dottrine, che questi falsi profeti gli dicono che vanno all'inferno se non vanno lì nelle loro chiese, che siano protestanti o cattolici, non è, ormai sembrano quasi uguali. Protestanti conoscono meglio la Bibbia, i cattolici no, però cattolici fanno poco l'evangelizzazione e i protestanti fanno meno, in massima, ci sono eccezioni,
sì, sì.
C'è quell'evangelista, c'è quel, però nella linea di massima, come questi calvinisti che adesso il loro leader John MacArthur in America dice prendete il marchio della bestia, vi pentirete dopo, con comodo, intanto godetevi il mondo, il diavolo, il marchio della bestia, vi pentite dopo, questo qui è un posseduto di Satana, perché sta guidando una chiesa verso l'anticristo, ok? Questo qui sì, questo sì. Qui lo aspetterà un bastone fortissimo da parte di Dio e altri come lui che lo seguono. Una denominazione protestante grandissima, mondiale, i calvinisti.
Sì. Signore, aiutaci a rimanere puri.
Amen. Quindi questa Jezebel, o Jezebel, come si dice in inglese, praticamente c'è oggi, è un demone praticamente. Un diavolo che praticamente entra con le false dottrine nelle chiese, e oggi le chiese sono un caos infernale di false dottrine. Cioè ognuno praticamente, come la società feudale del Medioevo, che ogni principe, marchese, conte, duca si faceva le leggi a sua misura e piacimento, oggi le religioni è una società feudale, che ogni pastore e leader di chiesa si fa le sue dottrine e comanda e raccoglie soldi, capito? È un sistema maledetto del Signore.
Mai l'ho pensato così, ma è vero. È vero.
E non è così, scusa.
È così.
Si fanno le leggi, mandano all'inferno a chi vogliono. Sì. Per esempio, la Chiesa Cattolica teneva Martin Luther all'inferno fino a 50 anni fa. Scomunicato all'inferno a bruciare. Poi 50 anni fa ha detto, ma no, tiriamolo fuori, poveraccio. E Martin Luther non è più all'inferno. Quindi ognuno, dottrina infallibile ovviamente, sempre infallibile. Cioè praticamente che guardi a destra, a sinistra, nel mondo protestante, purtroppo conosco la Bibbia meglio, però la pratico ancora di meno. La usano solo per condannare, maledire i cattolici, eccetera, e sbagliano di qui e sbagliano di là. Le dottrine, la superiorità dottrinale non serve a niente senza l'amore, 1 Corinzi 13.
Amen, capisci? Amen, Dio ci aiuti.
Quindi oggi le chiese sono infestate così, cominciate nell'Ottocento, le false dottrine, nell'anno 800, lo sappiamo perché lì è cominciato il Sacro Romano Impero, proprio la chiesa è diventato impero. Cioè abominazione dall'abominazione. Una chiesa non è un impero. Una chiesa è una chiesa che lava i piedi, che va negli ospedali,
che evangelizza,
che si prende cura degli orfani, che i soldi che vengono raccolti nelle chiese, come facciamo nella nostra comunità, devono essere divisi tra i fratelli. Non ci deve essere un fratello che non c'ha un orologio e il pastore che ce n'ha due.
Sì, va bene? È vero.
Capisci? Il pastore che ha la macchina bella e i fratelli che c'ha niente. Qui in nostra comunità a volte c'è un veicolo, a volte due, a volte tre, e se li condividiamo. Si condividono, non c'è nessuno che dice questa è la mia macchina, il mio frigorifero, il mio cibo, la mia carne, le mie bistecche. Questa abominazione dell'abominazione. Sono dottrine sataniche che il pastore raccoglie soldi e li usa come Dio gli mostra. No, Dio l'ha dimostrato nella Bibbia, li condividi con i fratelli. Dio non te lo deve mostrare, Dio te l'ha già mostrato. Atti 2, 44 e 45 dice condividere i soldi con i fratelli. Ma i mercenari di oggi dice Dio mi ha detto che devo costruire un edificio. Così quando le pecorelle scappano, che si rendono conto che mercenari che lui è, l'edificio di 10 milioni di dollari gli rimane a lui. Grazie, molto facile la storia.
Grazie Gesù per i fratelli che praticano la Bibbia.
Amen, grazie Gesù che in tutte le religioni ci sono i fratelli sinceri, ci sono le pecorelle sincere.
Amen.
Dolci fratelli, dolci come noi, meglio di noi e più di noi. Va bene?
Amen.
Quindi
amen.
Non si tratta di fare a gara qual è... assolutamente, noi non siamo meglio di nessuno.
Siamo tutti chiamati a obbedire.
Il fratello cristiano più piccolo che ama il Signore può essere meglio di me, di te.
Amen.
E basta. Gloria al Signore.
Gloria
quindi
al Signore.
Il fatto anche che qui a Tiatira mangiavano il cibo sacrificato agli idoli, questo vuol dire, si traduce la mondanità. Capisci? Oggi chiaro non ci sono idoli con carne sacrificate, però c'è televisione, c'è oro, gioielli, soldi, materialismo,
i supermercati, centri commerciali,
televisione, quindi questo è un mangiare, no, mangiare spirituale.
Sì.
Tu alla televisione la tua anima si sta nutrendo di quel veleno.
Sì, è vero.
E poi ti meravigli che la gente è depressa, che ho letto il giornale l'altro giorno, un articolo medico, che solamente in Italia c'erano 2,5 milioni di depressi. Viviamo in un mondo depresso, l'Europa è peggio ancora, non parliamo dei suicidi, non parliamo dei divorzi, oggi rimanere incinta è una maledizione, capisci? Invece nella Bibbia è una benedizione.
Amen.
Io ho avuto 6 figli e ne avrei voluto 60, prego che Gesù mi dà figlie spirituali.
Sì, te la dà.
Sì, voi siete i miei figlioli spirituali, quindi gloria al Signore. Poi,
alleluia.
Dice ucciderò i suoi figli con la morte, dice, perché non vogliono pentirsi. E queste sono cose terribili che succedono. Capisce? Nelle chiese ci sono fratelli che muoiono di cancro, di tumori, di incidenti di auto, perché non stanno facendo niente per il Signore, di conseguenza non sono sotto la protezione del Signore, e non è il Signore che sempre li uccide, qui in questo caso li uccide direttamente. Ma di solito quando i fratelli nelle chiese hanno incidenti di macchina, hanno malattie, hanno maledizioni finanziarie, hanno stregonerie, eccetera, è perché il Signore è nauseato dalla loro pigrizia, che non evangelizzano e non studiano la Bibbia, si siedono solo a scaldare panchine, che il Signore si gira dall'altra parte per la puzza, e questi senza la protezione del Signore cadono sotto gli attacchi satanici.
Ma io direi che anche qui il Signore gli dà una opportunità di ravvedersi, ma perché loro non vogliono, e la conseguenza la morte.
Guarda, qui lo dice molte volte, ha dato possibilità di pentirsi, ecco. E non si sono pentiti, e commettono fornicazione, mangiano cose sacrificate agli idoli. Cos'è la fornicazione? È sesso sbagliato nel momento sbagliato. Quindi tu guarda la televisione, le telenovelle per esempio, quanti cristiani guardano telenovelle? Telenovelle è una scuola di adulterio.
Sì, è vero.
Se tu, dice in Matteo capitolo 5, dice tu guardi, tu un uomo guarda una donna nel modo sbagliato, ha già commesso adulterio nel suo cuore. Quindi immaginati te guardare la televisione tutti i giorni.
È vero.
Immagino la televisione, ma se secondo te, se quello lì è sbagliato, perché lo guardi? Tu ipocritamente dici ho sbagliato, eccetera. Però è quello che stai cercando.
Sì.
Va bene? Bene, questa era la chiesa di
Tiatira. E la prossima chiesa è la chiesa di Sardi. Qual è la prossima era?
La prossima era la quinta era e appunto la quinta chiesa, quella di Sardi.
Sì.
E quello diciamo è l'era del 1054, come ho detto prima, fino al 1500.
E queste date?
1054 sono tre, diciamo un diciamo questi secoli dall'undicesimo secolo fino al quindicesimo secolo.
E questi dati?
Questo qui perché sono successi due eventi abbastanza importanti. Allora, il primo evento è che nel 1054, questa chiesa la vediamo Apocalisse 3, dall'1 al 6,
sì.
Sono eventi che nel 1054 è successo che la chiesa cattolica si è divisa, okay, tra chiesa ortodossa e chiesa cattolica.
Okay.
La chiesa nel 1054. Cosa è successo? È successo che Papa Leone IX ha rivendicato la giurisdizione universale.
Cioè?
Ha deciso di essere il vescovo del mondo, cosa che non è scritturale, perché noi vediamo i Corinzi, Paolo parla ai Corinzi e dice noi non è che noi abbiamo autorità sopra di voi.
No, un vescovo, un pastore ha autorità.
Sulla sua chiesa,
okay.
Ma non sulle altre chiese.
Ah, ok.
Capisci?
In questo senso, sì.
È logico, cioè è chiaro che una, che so io, una organizzazione di estrema di Gieva che c'è al centro a Brooklyn, Broccoli, come si chiama lì a New York, e che va a dire alle loro pecore in Africa, in Asia, cosa devono fare, cosa ne capiscono loro? Loro sono lì che mangiano hamburger e patatine, e patate fritte a New York, e vogliono sapere che succede in Cina dove i fratelli vengono torturati mentre loro sono lì che mangiano hot dogs e hamburger. Non possono capirlo.
Sì.
Devono fare come ha fatto Gesù, che è andato sul Calvario, che è andato in giro. Cioè, tu non puoi avere, diciamo, giurisdizione su tutto il mondo, ma chi sei tu? Chi sei tu che vuoi giurisdizione sugli altri? E poi è completamente contrario alla Bibbia.
Sì.
Capisci? Leggi Matteo 23, dall'8 al 10, cosa dice?
Matteo 23, dall'8 al 10. Ma voi non vi fate chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.
Quindi rabbi vuol dire insegnante, maestro, ma non fatevi chiamare maestro. Io sono un insegnante di Bibbia, ma non mi interessa come titolo. Oggi sai molti, io sono il dottore in legge, sono il dottore di teologia, sono il dottore bla 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 della Bibbia. Ma quale dottore? Siamo un mucchio di ignorantoni qui. Tu puoi andare a scuola in mille anni e non hai ancora imparato niente, se non hai imparato l'umiltà di dire sono nessuno.
Amen. 9. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo.
Quindi a me non mi piace predicare o parlare o offendere i capi, i re, gli imperatori, le regine, i leader, perché la Bibbia dice di pregare per i
nostri leader,
per i leader,
sì,
per i, del mondo, i re, i leader, quelli, i governatori. E quando Paolo ha detto questo, il leader del mondo era Nerone, che buttava i cristiani alle belve. Quindi se Paolo dice di pregare per questi tipi di leader, chi sono io per insultare il Papa o chiunque? E dobbiamo rispettarli. Io rispetto, il Signore mi ha insegnato a rispettare i leader religiosi e i leader politici. Va bene? Anche se oggi molte volte non si capisce bene la differenza.
Sì, ma una cosa che io ho notato è che tu rispetti il leader, ma denunci la falsa dottrina.
È
diverso.
È diverso.
Sì.
Sì, un conto è attaccare l'omosessuale e un conto è attaccare l'omosessualità.
Sì.
Capisci?
Sì, è diverso.
È logico. Oggi ci sono chiese che dicono che stiamo noi per giudicare gli omosessuali. Beh, non giudica l'omosessuale, però giudica l'omosessualità. L'omosessuale lo amiamo per portarlo a Cristo e che abbandoni il suo peccato, ma l'omosessualità la denunciamo come opera satanica,
sì.
Va bene?
Sì.
Quindi nel 1054 il Papa si sveglia una mattina e dice: io sono il capo del mondo, e questo nella Bibbia non lo dice, perché Gesù, anche quando i discepoli venivano a sedersi una a destra e una a sinistra, Giovanni di qui e Giacomo di là, cosa gli dice Gesù? Gli dice, sai che la mamma di Giacomo e Giovanni dice: Signore, sono venuto con una servirebbe una raccomandazione. Vorrei che si sedessero due troni, uno di qua e uno di là, tu in mezzo. Non ti preoccupare, ti sistemiamo anche te. E gli dice: alt, alt, non è così la storia. E poi gli ha insegnato l'umiltà, dicendo: nel mondo fanno a gara chi è primo, ma tra di voi non sarà così, ma chi è più grande tra voi sia servo di tutti. Infatti Papa Luciani, il famoso Papa dei 33 giorni che dicono che i gesuiti l'hanno avvelenato, dicono, e lui è stato 33 giorni e diceva che il Vaticano doveva dare tutti i soldi ai poveri e vivere in povertà come San Francesco.
Mm.
33 giorni è morto, ovviamente è una coincidenza, ovviamente.
Ma cosa c'ha in comune questa cosa del Papa che vuole...
Giurisdizione?
Con la Chiesa di Sardi?
Beh, la Chiesa di Sardi, diciamo, è una chiesa morta, puoi leggerlo, e oggi molte chiese sono morte. E quindi questa morte è cominciata nel 1054, leggi verso 1, Apocalisse 3.1.
Apocalisse 3.1. All'angelo della Chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto.
Ecco, quindi conosco le tue opere. Oggi il diavolo ha ingannato molte chiese, cominciando con la chiesa, specialmente la chiesa, come si chiama, quella di John MacArthur, i calvinisti, loro credono alla predestinazione. Siamo predestinati alla salvezza, siamo predestinati a essere benedetti, siamo predestinati alla grazia, siamo predestinati al paradiso, quindi non faccio niente, non mi interessa, io mi godo il mondo. E troveranno il bastone del Signore a aspettarli, troveranno che diranno: tu che c'è il nome di essere vivo ma sei morto.
Uh-huh.
Capisci? Invece qui dice: conosco le tue opere. Infatti ad ogni chiesa Gesù ripete sette volte dice:
sì.
Conosco le tue opere, sette volte dice, ogni volta ad ogni chiesa: conosco le tue opere, conosco le tue opere. Non dice: sei sotto la grazia, rilassati, goditi il mondo, i soldi, la tua macchina, la tua televisione, i tuoi mobili, i vestiti nuovi, vai al centro commerciale, mangi le patatine, il gelatino, perché Gesù ti ama, la gente va all'inferno, una preghierina, quattro preghierine, una candelina, e il problema è risolto. Non è così la storia. Hai il nome di essere vivo, ma sei morto. Perché? Perché tu... le tue opere mostrano che tu sei morto, non vivo. Infatti in questa chiesa Gesù dà l'avvertimento più spaventoso, più terrificante di tutta la Bibbia. Gli dice a questa chiesa, verso 5.
Verso 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Quindi ci sta dicendo questa chiesa: stai attento, chiesetta, che tu c'è il nome di essere vivo, ma sei morto. Molti tra di voi sono morti. Alcuni invece erano vivi, alcuni va bene, verso 4. Alcuni invece erano fedeli. Infatti oggi anche nelle chiese morte ci sono i fratelli che sono fedeli, che si hanno da fare, evangelizzano, condividono i soldi, e non solo preghiere morte, hai fame, pregherò per te, hai sete, prego per te, io ho 10 giacche, tu non ce n'è neanche una, prego per te. tu stai parlando di io c'ho frigorifero pieno di cibo e tu muori di fame, prego per te. Ma le tue preghiere poi puoi andare a pulire le strade, le tue preghiere non valgono niente. Sono uguali alle preghiere dei farisei. Come, scusa, tu c'hai a casa due pezzi di pane, io non ce n'è neanche uno, e che fratello sei tu, scusa? Giovan Battista, ma neanche Gesù, Giovan Battista diceva: chi ha due tuniche condivida con uno che non l'ha, chi ha due paio di calzari condivida con chi non ne ha. Quindi non mi venire a dire che tu c'hai un fratello con una macchina e c'è un fratello nella tua chiesa che c'ha la bicicletta e ha bisogno della tua macchina e tu non gli dai un passaggio, tu non lo servi, tu non condividi la tua macchina. Non mi dire che tu sei un fratello in una chiesa vera e tu c'hai un conto in banca in attivo e quel fratello c'ha un conto in banca in passivo in debito e tu non condividi i tuoi soldi. Che chiesa sei? Siete una chiesa morta e siete una chiesa di abominazione. Chiudete quella, chiudere il cimitero. Smettere l'ipocrisia di dire che è una chiesa cristiana. È una chiesa, è la porta dell'inferno, non del paradiso. L'amore non è solo stupidaggine, bla bla, prego per te. L'amore è come Gesù, condividere le cose materiali, condividere il tempo, condividere l'amore, condividere la vita, condividere i soldi, condividere il presente, condividere il futuro e fino alla morte. Questo è cristianesimo, una religione scomoda. Non c'è niente a che fare con il cristianesimo di oggi, che è falso dall'inizio alla fine nella maggioranza dei cristianesimi. Grazie a Dio per quelli in queste chiese di sardi, che alcuni di loro cammineranno in vesti bianche. Hai letto quella, no?
No. Versetto?
4.
4. Tuttavia, sardi, ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Fratello Giuseppe, voglio chiederti, un fratello che ascolta questo messaggio, come può ascoltare questo versetto? Non contaminarsi, perché viviamo nel mondo. Come possiamo essere puri spiritualmente?
Bene, innanzitutto uscire dalle chiese false, le chiese morte, le chiese vomitevoli, come la prossima chiesa che sta arrivando, qui la settima chiesa che arriverà tra poco. Ci sono chiese vomitevoli, chiese morte. Questa è morta e la settima è vomitevole. Uscire, separarsi, come dice in Corinzi capitolo 6, dice separatevi, non toccate niente di immondo, io vi riceverò. Come puoi? Esci dalle chiese morte. Non ascoltare i falsi profeti indiavolati che ti dicono se esce la nostra chiesa va all'inferno, ma forse andranno, stiano attenti loro ad andare all'inferno. Leggi nella Bibbia, cosa deve fare? Leggere la Bibbia e usare l'autorità più grande dell'universo per parlare ai pastori. Dice, pastore, io ti amo molto, ma tu sei fuori binario. Pastore, ti voglio bene, ma tu stai guidando la congregazione fuori dal binario, all'inferno. Pastore, tu non stai camminando vicino a Gesù. Dove è scritto? Qui, guarda, sto accendendo delle scritture che le annotate, pezzo di carta, te lo puoi studiare con calma. Ti voglio bene, pastore, ma devo darti la verità. Capisci? Questo può fare il fratello.
Okay.
Andare dal pastore e dire, pastore, io ti voglio bene, ma tu guarda, non so neanche se tu sei salvo, perché non hai frutti di salvezza. Capisci? C'è solo frutti che domenica mi raccogli i soldi qua e basta. Dove vai tu? Dove sei tu a insegnarmi a me e ad altri nelle strade a cercare i perduti? Sei solo qui a cercare quelli che già credono perché loro pagano. Bisogna andare a cercare i perduti che paghiamo noi per loro. Questo è un pastore secondo Cristo.
Ok, tu dici di separarci.
Come
ma
dice,
uno,
come dice in Ezechiele capitolo 3, verso 3, verso Ezechiele capitolo 3, 17-19, avvertire, perché se non li avvertiamo, il loro sangue sarà nelle nostre mani, il Signore punirà noi se non li avvertiamo. Quindi se tu sei un fratello con gli occhi aperti in una chiesa e non avverti la tua chiesa, tu sarai punito come la tua chiesa è peggio. Dice il Signore, Ezechiele 3, 17-19, leggere.
Ok. Allora tu dici di separarci, ma uno ha bisogno di una chiesa.
Assolutamente.
E allora?
E allora cercare una chiesa vera. Ci sono anche chiese.
E se non si trova?
Ci sono chiese che evangelizzano i perduti oggi. Basta. Sono un po' rare, però ci sono. Altrimenti fai una chiesa a casa tua. Se nella tua zona non c'è una chiesa con un pastore che va nelle strade a cercare le pecore, che ci sono solo chiese che sono a domenica a raccogliere soldi, va bene?
Sì.
E allora ci sono chiese vere, ci sono chiese buone, ci sono pastori che vanno a cercare i perduti e non solo soldi, ci sono, che ti pare che...
E se non ci sono,
fare una chiesa a casa tua.
Ok, come?
Niente, semplicemente lei ci dice, leggiamo Filemone 1, verso 2.
Filemone.
Ecco.
1 verso 2. Alla sorella Anfia ed Archipo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua.
Quindi la chiesa non è quella della domenica mattina, venite alle 10, le panchine sono pronte e devono solo essere scaldate. No. La vera chiesa è quella dove tutti i giorni ci si riunisce a lodare il Signore, amare il Signore, leggere la parola, studiarla e poi mangiare insieme se qualcuno ha fame. Il cibo sempre a disposizione. Invitare i fratelli, sempre mangiamo insieme, portiamo il cibo insieme, condividiamo, il fratello che non ha niente offriamo a noi, il fratello che ha di più porta di più, chi ha di meno, però sto parlando di fratelli, non di lazzaroni o diciamo disoccupati professionisti che gli offre il lavoro e non lo vuole. La Bibbia dice anche che non vuole lavorare, non deve mangiare. Sto parlando di chiese vere, non sì. Le chiese false, che ognuno c'ha, questi c'è una Mercedes e gli altri niente. Sto parlando di chiese vere, quindi fare chiese nella chiesa, le chiese di Corintio, le chiese di Efeso, le chiese di Galati, erano 10 persone, 20 persone, erano chiesette nelle case, come noi, ovunque andiamo affittiamo una casa e quella è una chiesa, non della domenica, domenica noi siamo chiesa tutti i giorni, anche la domenica, ma non ci sono cartelli fuori, venite alle 10 con la cravattina stirata. Assolutamente no, noi qui noi siamo una comunità, siamo una chiesa comunità come era nella Bibbia, mangiamo insieme 3 volte al giorno.
Che tu l'hai fatto attraverso l'evangelizzazione.
Questa chiesa è stata costruita tramite l'evangelizzazione.
E io penso che è così che i fratelli devono fare, evangelizzare.
Ho cominciato da zero, il Signore ha benedetto, sei arrivata tu, altri, siamo una chiesetta.
Sì.
Questa è la vera chiesa, non che andiamo a rubare pecore dagli altri ovili. Quando ho incontrato te, tantissimi anni fa, cos'è, 15 anni?
No, nel 92, no, 90, 22 anni.
22 anni, i tuoi genitori erano atei, non credevano, eccetera, non erano salvi, né niente, tu eri una pecorella sperduta, neanche di salvo,
sì,
né niente. Ti abbiamo evangelizzato, hai ricevuto Gesù e sei diventata una sorella.
Sì.
E queste sono le chiese.
Amen.
Ti abbiamo trovata nelle strade.
Sì, nelle strade, proprio nelle strade.
Camminavo
dalla scuola, andavo a casa proprio nelle strade.
Nelle strade. Quindi, sì. Gloria, quindi andiamo avanti qui?
Sì.
Quindi,
allora, cosa c'ha in comune la Chiesa di Sardi con questo
con questa
Papa?
Sì,
con questa era della Chiesa.
Beh, il Papa, questo Papa qua, che si è svegliato la mattina, era l'anno 1054, e ha detto che era il Vescovo universale di tutto il mondo. E nella Bibbia non c'è questo, però scusa, tu comanda a casa tua, nella tua chiesa.
Sì, questo ho capito.
Ecco, quindi è andato avanti, poi hanno litigato sulla dottrina eucaristica, il pane deve essere lievitato, non lievitato, cioè le solite cose religiose.
Allora la chiesa è morta in questo tempo? Come
sì,
la chiesa di Sardi?
E questo è il Medioevo, questo è il periodo più buio della Chiesa, anni 1054, quando appena il Papa si dichiara essere universale, eccetera, la Chiesa muore, muore al 99%, perché comincia la Chiesa ad essere basata sull'uomo, non più su Cristo, e quindi ci sono le pecorelle sperdute, impaurite, che se sbagliano un passo, andavano, se gli predicavano, gli insegnavano che andavano all'inferno, erano i tempi che se uno leggeva la Bibbia lo bruciavano vivo, se ti trovano la Bibbia in casa ti torturavano, uccidevano anche
sì,
i bambini,
capisco,
uccidevano anche i bambini davanti a te, perché tu leggevi la Bibbia, e lì, capisci?
Sì.
Questo dal 1054 al 1500 il diavolo prende controllo della Chiesa al 99%, la Chiesa diventa letteralmente più morta che viva.
Morta spiritualmente.
Morta
sì.
Spiritualmente.
Questa, sì, capisco.
Quindi questa Chiesa, 1054, perché lì comincia la autoproclamazione di Vescovo universale, quindi Papa, però la Bibbia dice, Papa vuol dire padre, la Bibbia dice, abbiamo letto prima, non chiamate nessuno vostro padre.
Sì.
Gesù non chiamava neanche la Madonna mia madre. Chi è mia madre? Matteo 12, mia madre. E chi è mia madre? Guardate questi, tu guardavi i discepoli, barbe lunghissime, baffi, questa è mia madre.
È vero.
Capisci? Discepoli con le barbe, questa è mia madre, miei fratelli.
Amen.
Capisci? Praticamente la maggioranza cristianese non ha capito niente, la maggioranza, non ha capito niente. Capiscono i politici, capiscono la televisione, capiscono i soldi, capiscono di comprare la macchina nuova, capiscono, però non capiscono molto la Bibbia, perché sono lì a scaldare panchine. Grazie
sì.
A Dio per i fratelli veri. Amen.
Amen.
E questo ci porta alla chiesa seguente.
La prossima era? Qual è?
La sesta era, la sesta chiesa, la chiesa di Filadelfia,
sì.
La chiesa nata di nuovo appunto questo comincia, gli ho dato la data 1500 circa,
sì.
Ok, quindi il Rinascimento, vuol dire rinascere, quindi la Chiesa è nata di nuovo, la sposa di Cristo, che va dal 1500 al 1900, quindi dal XVI secolo al XIX secolo.
Sì, è vero che tutte queste dati hanno in comune con le chiese di capitoli 2 e 3. Sono in sintonia perfetta.
Sì, sono in parallelo perfetto, sì. Perché infatti io sono rimasto scioccato quando ho fatto lo studio, è stato incredibile, guarda.
Allora, Filadelfia, la sposa di Cristo, la chiesa nata di nuovo.
Sì, lì comincia il Rinascimento, lì cominciano alcuni fratelli, Dio li benedica, hanno cominciato a tradurre la Bibbia, li hanno chiamato protestanti, ma diciamo erano fratelli, e per aver tradotto la Bibbia molti di loro li hanno bruciati vivi, perché deve essere scritta solamente nella lingua sacra latina, perché il latino è sacro non si è ancora capito, perché i latini è quelli che perseguitavano i cristiani, e quindi solamente il prete doveva leggere la Bibbia, chi leggeva la Bibbia veniva ucciso, ma bruciati vivi, proprio una cosa satanica. E quindi cosa succede? Questi fratelli Tyndale e Wycliffe, fratelli di quei tempi lì,
anche Martin Lutero,
Giovanni Huss, bruciato vivo, lui era in Boemia, era nella Repubblica Ceca.
Anche Martin Lutero?
Martin Lutero e tanti altri. E hanno cominciato il Rinascimento. E allora cosa è successo? La chiesa di Roma si è ribellata, non voleva competizione, avevano fatto guerre per secoli. Uh-huh. Una guerra si è chiamata la guerra dei 30 anni, un'altra guerra la guerra dei 100 anni. Cioè ancora sono in guerra.
Sì.
Ora, ancora adesso, chi non si sottomette a Roma viene, diciamo, in certo senso scomunicato, capito? E la storia dell'impero romano continua, anche se si chiama in un modo diverso.
Sì.
Se li chiama Patti Lateranensi, eccetera. Quindi questa è la chiesa di Filadelfia, che sarebbe Apocalisse 3 da 7 al 13, che sarebbe, ripeto, da 1500 a 1900, rappresenta la sposa di Cristo. Questo è stato il tempo che il mondo è stato evangelizzato.
Posso chiederti come possiamo diventare la sposa di Cristo, fratello Giuseppe? Facciamo una pausa nel questo significato profetico e rispondermi, per favore. Può uno essere parte della Chiesa di Filadelfia spiritualmente?
Guarda,
la sposa di Cristo
è la cosa più facile al mondo.
No,
Matteo 6:33.
Molti dicono che è la cosa più difficile.
Matteo 6:33 cosa dice?
Matteo 6.
È la cosa o più difficile o più facile, dipende.
Dipende da chi.
Sai, non molti ricchi entreranno nel regno dei cieli, dice Marco capitolo 10, e non sta parlando di comunismo di Stalin o di Lenin o niente affatto, è l'amore di Cristo. Leggi.
Matteo 6:33. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più.
Ecco, Daniele 12, 2 e 3. Cercare prima Gesù Cristo, cercare prima il suo amore. Cercare prima della televisione, la mia televisione l'abbiamo buttata via, adesso noi vediamo qui solo film cristiani. E prima dei videogames, prima dei soldi, prima i soldi del diavolo, prima del lavoro del diavolo, prima del mondo del diavolo, prima della carriera del diavolo, prima della scuola del diavolo. Il diavolo mai ha preso possesso di Hollywood, della musica, della politica, maggioranza delle religioni, e quindi il diavolo ha messo le sue grinfie dappertutto,
sì.
Uscire dal mondo.
Amen.
Daniele 12, 2 e 3.
2 e 3.
Come essere la sposa di Cristo.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
Sto parlando del rapimento e della resurrezione.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Alleluia.
Ecco la differenza. Alcuni saranno risuscitati a vergogna eterna. Questi sono i cristiani che non gli interessa niente di dare la salvezza di Gesù ai perduti. Immagina, potevano essere loro perduti, andare all'inferno e nessuno gliela data. Immagina come siamo egoisti quando non evangelizziamo. Attenzione.
Sì, è vero.
E poi quelli che conducono molto alla giustizia, chi è la giustizia? Gesù Cristo, Dio. Chi conduce molto alla giustizia, cioè alla salvezza, brilleranno come stelle per sempre.
Amen.
Va bene? Quindi ecco qui, abbiamo la sposa di Cristo, le stelle, e i cristiani che invece non sono chiamati, tra virgolette, a seguire Cristo, si vergogneranno all'eternità. Allora, Matteo 10,38 dice chi non prende la sua croce non mi segue, non è degno di me. Quindi non è che tu non sei chiamato, è che non sei degno.
Allora è una decisione.
È una decisione.
Una scelta.
È una scelta.
Sì, capisco.
Capisci? Tu ti svegli una mattina e dici da oggi io non metterò più soldi davanti a Dio, ma Dio davanti ai soldi.
Alleluia.
Non metterò più la mia famiglia magari atea davanti a Dio, ma Dio davanti alla famiglia atea. Ma speriamo che invece sono credenti.
E il Signore ti aiuterà.
Capisci? Se tu metti Dio davanti alla moglie atea, al marito ateo, ai figli atei o ai genitori atei, Dio ti benedirà e un giorno magari si convertiranno. Se non si convertono è la loro decisione.
Amen.
Tu devi continuare, uscire da Sodoma, Lot. Cioè, se poi la tua moglie decide di diventare statua di sale e girarsi indietro, tu devi continuare ad andare avanti e non devi guardarla. Lot non ha abbandonato la moglie ha abbandonato Lot. No, noi non abbandoniamo la famiglia abbandona noi. Io sono stato abbandonato da tantissime persone vicine, parenti, eccetera, eccetera. Non voglio far nomi, capisci? Però è stata una scelta, perché ho messo Gesù prima di persone che mi erano molto, molto vicine, vicinissime, più vicine di quello che pensi, e però ho dovuto scegliere, è stato durissimo, ho dovuto scegliere a chi dare la mia lealtà. E il Signore mi ha sempre benedetto, adesso sono più di 40 anni che predico il Vangelo e Gesù mi ha sempre, sempre benedetto.
Vale la pena.
Tu mi conosci più da 20 anni, tu sai che noi abbiamo passato, io ho passato, di tutti i colori, il diavolo ci ha attaccato in tutti i sensi, però abbiamo sempre vinto perché c'è sempre l'angelo del Signore, perché io ho fatto questo patto, e lo hai fatto anche tu, ok? Io ho fatto il patto col Signore che voglio fino alla morte, per grazia di Dio, io non sono capace, però per grazia di Dio fino alla morte voglio vivere per Gesù, e il mio desiderio è morire servendo il Signore.
Amen.
Non in un ospedale, non un vegetale tenuto in vita dai tubi, all'inferno i tubi, va bene, voglio morire sul campo di battaglia con gli stivali indossati.
Amen.
Voglio morire servendo il Signore, come Paolo, Pietro, i discepoli, che per la grazia di Dio non sono capace, tu sai come sono debole, però questo è il mio desiderio, questa è la mia preghiera, questo è il mio intento, questo è il mio cammino, questo è quello che chiedo al Signore. Non voglio morire in un ospedale, non voglio morire in un ospizio, ormai io ho una certa età, mi sto avvicinando ai 70, va bene, però non voglio morire in un ospizio. Il Signore mi ha benedetto, ho 6 figli bellissimi, una moglie che ama il Signore più di me, il Signore mi ha benedetto moltissimo.
Sì, è vero.
Devo a Dio tutto.
Amen.
Quindi io voglio continuare, questo è il mio patto che ho fatto con Dio.
Questa è la chiave.
Questa è la chiave. Ho fatto ogni volta che c'è una crisi, un problema, una crisi finanziaria, di salute, qualunque cosa, io faccio sempre un patto. Di Gesù, dammi la grazia di vivere e morire per te.
Amen.
E il Signore mi ha dato questa grazia. Quando non ce la facevo più, mi ha dato sempre un angelo ad aiutarmi.
Amen.
Come Gesù nel Getsemani. Quando non ce la facevo, lo Spirito Santo veniva. Questa è la sua grazia. Però io devo fare la mia parte.
Di scegliere.
Perché se il Signore, perché se noi non ci muoviamo, il Signore non si muove. Se noi non parliamo, il Signore non parla. Se non operiamo, il Signore non opera, perché Lui è in noi. E adesso l'unico tempio non è quello di Gerusalemme, non è più, siamo noi il tempio, un tempio che cammina, che parla, che pensa, che opera, che ama o che non ama, che obbedisce o che non obbedisce, che segue Gesù o che non segue Gesù. Quindi Gesù è dentro di ciascuno di noi, lui farà quello che facciamo noi, e quello che noi non facciamo lui non lo fa. Gesù di Nazareth non va più in giro a fare miracoli, siamo noi adesso i Gesù di Nazareth. Siamo noi il suo tempio, siamo noi il suo corpo, siamo noi i suoi piedi, siamo noi le sue mani, siamo noi la sua parola, siamo noi la sua bocca, siamo noi i suoi occhi. Adesso è il nostro turno di imporre le mani e guarire gli ammalati.
Amen.
E qui ne vediamo parecchi. Anche ieri siamo andati a fare la spesa al supermercato, che mi servivano un paio di scarpe, il Signore ha provveduto un paio di scarpe per me, e c'era una signora con un piede ingessato, Ho avuto 65-70 anni e si vedeva che soffriva mentre il marito faceva la spesa, seduta lì su un piede allungato. Ci siamo avvicinato, mi ha chiesto, ho fatto amicizia, mi ha chiesto come va il piede, ah, mi fa male, che succede? E il dottore mi ha dato 6 mesi per recuperare.
Moltissimo.
Sono stato operato e fatti fa male, sì. Allora gli ho detto, cosa ne dici se Gesù ti guarisce adesso e ti toglie il dolore adesso? Ti guarisce adesso e te lo dimostra togliendoti il dolore. Fa, dove ti fa male? Fa qui, qui e qui. Fa, ti vedo tutto intorno alla caviglia e piede. Ho detto, se tu credi in Gesù, ho detto, sei protestante, cattolico, facciamo cattolica, Dio ti benedica, non cambia niente. La religione non è così potente da fermare la guarigione. La religione non è così potente da fermare la guarigione, non importa. Andiamo avanti. E allora ha detto, permetti che mettiamo la mano sulla ferita? Fa, sì. Allora mi ha messo la mano, mentre mi ha messo la mano, c'è andato a pregare, c'era anche mia moglie lì, c'era anche Angela, l'altra sorella. E mentre pregavamo, poi ci siamo cominciati a testimoniargli di ricevere Gesù, lo Spirito Santo, e ci siamo dimenticati dalla ferita. Però la mia mano era sempre sopra lì.
Ma hai pregato?
Sì, sì.
Hai pregato?
Sì, prima abbiamo pregato, mm-hmm. Cacciato il diavolo, e ordinato al diavolo di andarsene con la sua immondizia di malattie e comandato la guarigione immediata. E dopo mi sono messo a parlare e ci siamo messi a parlare di Gesù, della salvezza, ci siamo dimenticati del piede. Quando ci siamo ricordati, più avanti ha detto, come va il piede? Fa, dice, ma non so, non capisco, non fa più male, è tutto svanito. Certo, Gesù ti ha guarito. Gli ha detto, perché non ti alzi e fai una passeggiata? Fa, come? Si alzati, si fa una passeggiata. Mentre si alzava, e lo prendevo per mano, aiutare ad alzarsi, arriva il marito.
Scioccato.
Con gli occhi di fuori, cosa sta facendo qua? Quell'italiano lì,
con la mia moglie.
Sai, qui se ne sei messo d'America. Cosa fa con mia moglie? Meno male che c'era mia moglie. Però era sorpresa lo stesso. E allora il marito guarda e vede che la moglie va avanti e indietro. Mi guarda a me, guarda la moglie. E allora vado là, gli stendo la mano e fa, dietemi che sono missionario. Ah, vieno, si è rilassato. E detto, mi prega per tua moglie. Gli ha detto, guarda come cammina bene tua moglie. Fa, sì. E dopo lei viene verso di me e comincia a zoppicare. Si mette a zoppicare.
E allora?
E mi dice, vedi questo, io prima camminavo così.
Ah, guarda.
E adesso come cammini? E si è messo a camminare diritta, perfetta.
Wow.
E ha detto, marito, hai visto cosa ha fatto Gesù?
Grazie,
allora
abbiamo
benedetti e ce ne siamo andati.
Grazie Gesù.
E abbiamo lasciato un telefono.
Alleluia. La sposa di Cristo.
Gloria al Signore.
Dio ci aiuti. Quindi, a scegliere sempre.
Sì, e che noi dobbiamo essere Gesù ovunque.
Amen.
Ovunque. Cioè, fratelli che non avete ancora cominciato a fare guarigioni miracolose, provate, vedete che la maggioranza delle volte funziona, basta un po' di fede, no?
Amen.
Quindi mettere le mani, non è pure che il diavolo ti dice se non guarisce, tu rispondi al diavolo e gli dici se guarisce. quindi andare avanti, va bene. Quindi sposa di Cristo è essere sempre un piccolo Gesù ovunque vai, in qualunque momento.
Scegliere.
Mai vergognarsi e organizzare piccoli trucchi, stratagemmi per fare amicizie e dire posso pregare per te, ti fa male il piede e piano piano, che la gente si può scioccare, sai, non è che puoi dire sì, non ci credono le guarigioni, io penso che è cosa da televisione, di andare a Lourdes, a Medjugorje. No, è abbastanza che vai da Gesù. A che distanza è? Ma non devi neanche guardare al cielo. Per questo che abbassi la testa quando preghi, perché Gesù è nel tuo cuore.
Amen.
Di pochi centimetri. Ti possono chiudere una prigione, Gesù è lì. Allora, hai capito tutto?
Sì, sulla Filadelfia sì.
Ci sarebbe moltissimo da dire, però devo tagliare un po' corto, il mio tempo è quasi finito.
Ci aiuti
allora,
a essere Filadelfia.
Questa è la Chiesa, la sposa di Cristo.
Sì.
Vedi cosa dice verso 9, dice, cosa dice verso 9?
Apocalisse?
Sì, 3:9.
3:9. Dice così, ecco, io ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a postrarsi ai tuoi piedi, per riconoscere che io ti ho amato.
Quindi i falsi ebrei, i falsi giudei, i falsi cristiani andranno ad adorare davanti al trono dove la vera Chiesa è seduta insieme a Cristo. Dove lo dice? Verso 21.
Verso 21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Capisci? Quindi qui vediamo i falsi giudei, gli ebrei carnali che perseguitavano, i veri giudei, noi ebrei e giudei spirituali, come dice anche Romani 2 e Romani 9. Uh-huh. E quindi seduti sul trono di Cristo verranno quelli di noi prescelti dal Signore come sposo, verranno adorati insieme a Cristo.
Prescelti da Cristo?
Tra noi.
No, tu sempre dici che è nostra scelta, che non è sì, Dio sì, che sceglie.
Sì. Sì, ma è Lui però che ci sceglie in base alla nostra decisione.
Ah, ok. Okay, allora capisco.
È logico. Quindi la sposa si è preparata e Cristo la chiama, capisci?
Ah, okay. Allora è mia scelta, ma Lui vede la mia fedeltà
esatto,
mi sceglie.
Esatto, Giovanni 14:23 okay. Dice chi mi ama mantiene la mia parola, mio Padre lo ama e noi verremo. Quindi prima comincia, noi manteniamo la parola a tutto cuore, 100%. Il Padre lo vede, ci ama e viene, capisci?
Ok, sì.
Quindi allora, è uno sposalizio. Noi
sì.
Abbandonare tutto e mettere Gesù al primo posto, rendendoci conto che non siamo capaci di fare niente, non possiamo fare niente, dobbiamo solo aprire il cuore e che il Signore entri e poi fa tutto Lui. Uh-huh. Entra uno spirito come un'elettricità, che poi non è elettricità ma è Dio, ti dà la potenza di fare cose che non potevi fare, guarigioni e tante cose. Va bene?
Sì.
Bene, e poi verso 10 dice, leggi verso 10.
3:10? 3? Capitolo
sì,
3?
Sì, sempre lì.
3:10. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti perseverrò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Quindi anch'io ti proteggerò dalla tentazione. Molti dicono che questo si riferisce al rapimento prima della tribolazione, non vuol dire questo, perché qui non sto parlando affatto di rapimento, sto parlando di tribolazione di 2000 anni fa, che si applica anche durante le ere appunto della Chiesa del Rinascimento, della persecuzione. Se vogliamo applicarlo al rapimento, applichiamolo pure, però attenzione, è condizionale, non è per tutti i cristiani del mondo, ma è solamente per una chiesa, Filadelfia, e basta.
Sì.
O i cristiani che sono a livello come Filadelfia, cioè che sono la sposa, che sono obbedienti, che portano frutto, che obbediscono, come dice, siccome tu hai mantenuto la mia parola, verso l'8, anche io, e non hai negato il mio nome, anche io ti e proteggerò, va bene?
Amen. Ci proteggerà attraverso della tribolazione, come tu sempre
sì,
spieghi.
Non è che ci rapirà dalla tribolazione, ci proteggerà attraverso la tribolazione.
Attraverso della tribolazione, sì.
Va bene? Comunque
sì,
questo abbiamo parlato lungamente,
sì,
non
sì.
Voglio dilungarmi.
Allora, la prossima è la ultima era?
L'ultima era, sì. L'ultima era, la settima chiesa, Laodicea, Apocalisse 3:14-22.
Sì.
E con questo terminiamo
sì.
Il nostro... la nostra passeggiata
profetica
attraverso i millenni, i secoli, attraverso le ere.
Sì, sì.
Quindi Laodicea, diciamo, è una chiesa che è la chiesa di oggi, la chiesa di Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, che dice prima che viene il Signore e prima che il Signore viene, che ci radoniamo a Lui, vede venire l'apostasia, cioè l'abbandono della fede in Dio da parte della Chiesa, e l'anticristo, dice Seconda Tessalonicesi capitolo 2, prima l'apostasia e poi viene l'anticristo e poi viene il rapimento.
Sì.
Ok, quindi adesso siamo nel mezzo dell'apostasia. Oggi il cristianesimo in massima parte ha sostituito Dio con i soldi, con edifici, con panchine, cioè il cristianesimo è diventato il 99% dormitorio praticamente, per questo l'anticristo viene e li distruggerà tutti, come profetizzato nella Bibbia. Vedi, leggi pure, leggiamo Apocalisse verso capitolo 3, dal 16.
Dal 16. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Continuo?
Sì.
Perciò io ti consiglio di comprare da me del oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del colirio per ungerti gli occhi e vedere.
Ok, Apocalisse 18, verso 4. Cosa fare se siamo in una chiesa che assomiglia a questa? Apocalisse 18, verso 4, un ottimo consiglio.
Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Quindi sta parlando di Babilonia, spirito del denaro, e dice di uscire, e dobbiamo uscire da quello che è Babilonia. Babilonia politiche, Babilonia spirituali,
anche.
Babilonia religiose. Babilonia, Apocalisse 17, rappresenta lo spirito del denaro, è un demone che costringe la gente a... che spinge la gente ad adorare il denaro, amare il denaro e dedicare la vita al denaro. Gente che poi magari domenica va in chiesa. Quindi questa qui è la chiesa di oggi, la chiesa che è cominciato nel 1900, precisamente io lo metterei, questa chiesa comincia nel 1914.
Che è successo?
È successo la prima guerra mondiale.
E perché dici che comincia, quando comincia la prima guerra mondiale?
Diciamo che la chiesa di Filadelfia, Sposa di Cristo, che comincia circa nel 1500, finisce nel 1914, perché è proprio spaccata quella data?
Sì, perché?
Perché diciamo nel 1906 è successo a San Francisco, in America, un avvenimento spirituale che si chiama Azusa Street, cioè il ravvivamento, il revival di Azusa.
Sì, cosa Azusa, un revival molto grande.
La strada di Azusa, c'era lì un pastore negro, si chiamava Seymour, uno cieco di un occhio, Seymour si chiamava, e lui ha fatto un revival spirituale molto bello, molto potente, nel 1906, va bene, che succedevano miracoli ogni giorno, profezie, le persone venivano ripiene di Spirito Santo, miracoli, e lì praticamente è nato il pentecostalismo, che oggi è un po' buono e un po' fuori binario, capisci? Stanno adorando il dono delle lingue invece andare a evangelizzare, a raggiungere la gente nelle strade, l'adorazione dei doni invece di ricercare le pecorelle nelle strade dove sono le perdute. Quindi nel 1906 Azusa Street, la strada di Azusa, è cominciato questo revival grandissimo che ha chiuso l'era di Filadelfia, perché è cominciato nel 1906 e è continuato fino al 1914 più o meno, l'anno che è scoppiata la prima guerra mondiale, che il diavolo, diciamo, ha preso potere sempre più forte tra i politici, e poi quindi è andata, sappiamo il seguito, è continuato dopo la guerra mondiale, il bolscevismo, il comunismo ha preso la Russia, Hitler ha preso la Germania, Mussolini ha preso l'Italia, il fascismo, e dopo quindi che ci ha portato alla seconda guerra mondiale, che poi succede che l'America prende, diciamo, egemonia nel mondo, capitalismo americano, adorazione del capitalismo nell'Occidente, Stati Uniti ed Europa occidentale, adorazione del bolscevismo, comunismo in Russia, adorazione queste cose qui nel mondo. Quindi capitalismo nell'Occidente, comunismo in Russia e comunismo a partire dagli anni 30 in Cina e così via. E adesso siamo nell'era islamica, che il diavolo si sta focalizzando sull'Islam, che li userà come suoi strumenti per perseguitare i cristiani, come già vediamo in Siria, in Iraq, in Africa, in Nigeria. Capisci? Il diavolo sotto banco sta usando questi islamici per uccidere i cristiani, che sono delle avvisaglie della tribolazione che arriverà.
Sì.
Ora, questo messaggio alla Odissea, verso 17, che dice: tu sei ricco, c'ho soldi, c'ho questo, c'ho quell'altro, leggi di nuovo 17.
Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo.
Ecco, questo è il Vangelo della prosperità di oggi, specialmente, e le chiese ricche. Oggi le chiese hanno ammassato, per esempio prende il Vaticano, per esempio, è uno dei posti dove hanno ammassato più oro di tutto il mondo. Uno dei più ricchi al mondo di oro è il Vaticano. Io non ce l'ho contro il Vaticano, io vado spesso a predicare nelle chiese cattoliche o quelle protestanti, per me sono uguali.
Ma questa povertà è povertà spirituale, no? C'ha del denaro.
No, qui dicono, questi qua dicevano che avevano ricchezze, oro e tutto, era a livello materiale. Quindi erano ricchi materialmente, ma poveri spiritualmente.
Sì, sì.
È un po' come il Vangelo di prosperità, o le chiese ricche di cose materiali oggi, che si credono potenti perché sono appoggiate dallo Stato, potenti perché sono riconosciute dallo Stato, oggi potenti perché hanno macchine, edifici, e c'hanno congregazioni che ogni domenica portano milioni di dollari, capisci? Però sono ricche materialmente, e io credo con la benedizione del diavolo, quindi fa ricchi, però sono povere spiritualmente. Quindi sì. Questa chiesa della Laodicea era ricca materialmente, però benedetta dal Dio di questo mondo, il diavolo. Cioè, se tu cerchi il denaro, l'egoismo, la trovi, però non viene da Dio. Però gli occhi di Dio, nonostante tu c'è questa ricchezza materiale, agli occhi di Dio sei povero spiritualmente. Come dice, leggi, però non vedi che sei?
Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo.
E nudo. Quindi credono di essere vestiti con bei vestitini oggi, una cravattina stirata, la Mercedes parcheggiata fuori, e la casettina sulla collina, però davanti a Dio sono infelici, poveri, ciechi e nudi.
Ma è così? Se guardiamo intorno, è così?
Quindi queste chiese che si dicono Dio mi ama, mi vuole ricco, capisci? Non è mica vero. Certo, è vero che Dio ci ama e Dio li ama. Cioè, prima che noi pensiamo ad arricchire nella carne, arricchire nei soldi, capito? Pensiamo a fare arricchire gli altri, le pecorelle, a farle arricchire spiritualmente, che non c'è neanche la ricchezza della salvezza, non c'è neanche la ricchezza della Bibbia, della fede, che non credono, non sono neanche salvi. Quindi invece di andare a dare la vera ricchezza, la salvezza di Cristo ai perduti, in qualunque modo che possiamo, va bene? Pensiamo che Dio ci vuole felici, quindi macchina nuova, macchina bella, una casa più grande, vestiti più belli, il mangiare più buono, perché Dio mi ama. Capisci? E i pastori che insegnano queste cose sono nella borsa del diavolo, capisci? Io mi chiedo se sono quanti di questi qui veramente hanno la salvezza. Perché come fa un pastore a essere salvo e non capire queste cose? Come fa un pastore per lo Spirito Santo e lo Spirito non lo guida? Quindi sì, c'hanno spiriti, però non so quanto santo siano questi spiriti. Va bene, ma ci sono anche cristiani con lo Spirito Santo, battezzati nello Spirito, prendono in lingua, però hanno preso la via di Balaam, del denaro, un po' come Salomone. Salomone ha continuato ad essere, si credeva benedetto, lui sempre, gli sono rimaste le mille concubine, mogli, il denaro, tutto, si sentiva benedetto. Ma non si era accorto che lo Spirito Santo se n'era andato. Sansone, quando disse del suo segreto a Delilah, come in italiano Delilah, comunque la moglie di Sansone gli raccontò il suo segreto dei capelli, a quel punto lo Spirito Santo si separò da lui. Dice, lo Spirito del Signore se ne andò e lui neanche si era reso conto.
Ai ai ai.
Capisci? Quindi Sansone non si era reso conto che lo Spirito se n'era andato. Oggi molti cristiani non si rendono conto che lo Spirito se n'è andato, cioè l'unzione, capisci? Sono sempre cristiani, sono sempre salvati, certo.
Sì, perché non perdi la salvezza.
No, la salvezza non si perde, per questo credono che, appunto, ingannati dal fatto che i soldi entrano. Dio benedice, no, è il diavolo che ti sta benedicendo, perché la benedizione di Dio non è quando ti entrano i soldi, ma quando tu dai la salvezza ai poveri, quando tu dai il Vangelo ai perduti, quando tu dai la salvezza a quelli che non credono, che stanno andando all'inferno. La vera ricchezza è dare, non ricevere. In Atti capitolo 20 Gesù ha detto, Atti capitolo 20, è più benedetto dare che ricevere. La vera ricchezza davanti a Dio non è quando tu ricevi i soldi, ma quando tu dai il Vangelo. Ma il diavolo ha messo tanta cecità nelle chiese che molti non lo vedono. Quindi allora, in conclusione,
Dio ci aiuti.
Una preghiera, diciamo una preghiera. Sì, Gesù, aiutaci, sì. Signore, a essere Filadelfia, non Laodicea, non Sardi, Signore. Amen. Capire che le vere ricchezze non sono i soldi, Signore. Non possiamo misurare il tuo amore in base ai soldi che tu ci dai, Signore. A meno che non li investiamo immediatamente nel Vangelo, nei missionari, nell'evangelizzazione, e rimaniamo con il minimo indispensabile per vivere. Se quei soldi vengono tramutati in anime, in Vangelo, allora ok, non in edifici morti come quella della chiesa di Sardi, ma edifici vivi, soldi che diventano edifici vivi, cioè anime, tempi viventi, non che diventano edifici morti con una croce morta in cima e delle panchine morte dentro. Nel nome di Gesù, Signore Gesù, prego, Signore, che ci aiuti, Gesù, a darti il tuo cuore, a diventare tua sposa, Signore, a uscire dalle chiese morte, dalle chiese del vomito, Signore.
Amen.
siamo nell'era di Laodicea, siamo nell'era dell'apostasia. Secondo Tessalonicesi 2, l'era dell'apostasia. Siamo nell'era, Signore Gesù, che dobbiamo veramente uscire da questi posti, queste trappole spirituali e seguire te, Gesù, seguire il tuo Vangelo, seguire il tuo amore, dare la tua parola, evangelizzare i poveri nello spirito innanzitutto. Non solamente i poveri che sono sotto i ponti, anche loro, ma evangelizzare i poveri nello spirito, quelli che non hanno spirito, non hanno doni, non hanno lo spirito di salvezza, non hanno, sono poveri nello spirito, stanno andando all'inferno. Amen. Possono essere poveri materialmente o ricchi materialmente, sono poveri nello spirito e non hanno la salvezza, Signore. Aiutaci, Signore, a essere tua sposa, Signore, tua Filadelfia, nel nome di Gesù Cristo. Aiutaci a prendere la decisione giusta di abbandonare tutto, darti il nostro cuore, nostra anima, nostra mente, nostra vita, nostra famiglia. E Signore, se il mondo non mi aiuta, la gente intorno a me non mi aiuta, io ti seguirò da solo, Signore.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.